forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Possiamo pensare a un futuro in cui ognuno produrrà da sé l'energia che gli serve? La transizione ecologica potrà fare affidamento anche sull'aiuto di tutti noi? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio, sono Alessandro Guarasci e in regia ci sono Silvia Giovarrosa e Mario Scatton. Le energie rinnovabili sembrano in qualche modo essere il nostro futuro. Basta dirvi che il fatturato di eolico, solare, termico, idroelettrico, eccetera, vale 11 miliardi di euro, con un aumento del fatturato di più 5.600% dal 2009 ad oggi. Ecco, però noi in questa puntata vi vogliamo parlare delle comunità energetiche. Cogliendo appunto le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, i cittadini di tanti paesi del mondo si stanno già unendo per riacquistare rilevanza nel settore energetico. Questo attraverso delle azioni dirette e partecipate che mirano alla costruzione di una società più sostenibile. Ma allora che cosa sta succedendo? Appunto, stanno aumentando i gruppi di cittadini che grazie alle rinnovabili producono energia che poi utilizzano per se stessi o poi rivendono alla rete. Allora sentiamo questa scheda di Marina Tomarro.
Si stima che 264 milioni di cittadini dell'Unione Europea si uniranno al mercato dell'energia come prosumer, generando fino al 45% dell'elettricità rinnovabile complessiva del sistema. Ma cosa si intende per prosumer? Mutuato dall'inglese, il termine è utilizzato per riferirsi all'utente che non si limita al ruolo passivo di consumatore, consumer, ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo, producer. In pratica, il prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia della quale ne consuma una parte. La rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente prossimi al prosumer o anche accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di consumo nel momento più opportuno. Pertanto il prosumer è un protagonista attivo nella gestione dei flussi energetici e può godere non solo di una relativa autonomia, ma anche di benefici economici.
In Italia ci sono già molte comunità e cooperative energetiche situate soprattutto nel nord della penisola. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto il direttore del Dipartimento Enea, Tecnologia Energetica e Fonti Rinnovabili, Giorgio Graditi.
La comunità energetica è sicuramente uno degli asset portanti per la transizione energetica, quindi è chiaro che è un processo di transizione, però si sono avviate delle iniziative importanti, c'è sempre una maggiore attenzione ed è evidente che un processo di sviluppo e diffusione delle comunità energetiche non può prescindere comunque dal pieno coinvolgimento dei territori e dalla conoscenza dei bisogni dei comuni, dei cittadini e dal coinvolgimento di tutti gli stakeholder che a vario titolo e livello poi sono interessati e interessabili a questo tema.
Senta, ma si sta sviluppando soprattutto il solare?
Delle fonti energetiche rinnovabili, certamente la fonte energetica rinnovabile più utilizzata è il solare fotovoltaico, il solare termico, anche perché ha un'elevata, diciamo, attitudine all'integrazione nel tanto nel costruito quanto nel nuovo costruire. Quindi impianti solari fotovoltaici installati sui tetti delle case oppure comunque su superfici non utili per altri fini produttivi, impianti solari termici che vengono impiegati per la produzione di calore e quindi anche acqua calda sanitaria, sono certamente soluzioni molto valide, da un lato per favorire la diffusione capillare delle fonti rinnovabili e dall'altro ovviamente per contribuire allo sviluppo delle comunità energetiche, al concetto di produzione di energia in loco e di autoconsumo stesso.
Senta, quali tecnologie in questo momento si stanno sviluppando?
Ma le tecnologie sono ovviamente di vario tipo, noi come Enea in particolare stiamo sviluppando una piattaforma, una Local Energy Community che è costituita da un insieme di prodotti ICT, quindi tecnologie abilitanti interoperabili, per supportare poi creazione, gestione e diffusione delle comunità energetiche. In particolare abbiamo sviluppato un tool chiamato RECON per la progettazione tecnico-economica delle comunità energetiche rinnovabili, una piattaforma denominata Domus per il monitoraggio dei dati e il supporto al singolo cittadino per comprendere tanto le criticità ma soprattutto i benefici derivanti da comportamenti virtuosi nella gestione energetica della propria abitazione, e un tool chiamato Cruis per la gestione ottimale delle comunità energetiche al fine di migliorarne l'autoconsumo e anche i criteri di energia condivisa. Inoltre stiamo lavorando su una nuova piattaforma che dovrebbe essere operativa nel 2022, che si basa sulla tecnologia cosiddetta blockchain smart contract, che tende a indirizzare le comunità energetiche verso un'economia di sharing locale, cioè di condivisione, i cosiddetti local token economy, che mettendo a fattor comune aspetti energetici, ma non solo energetici, tengo a sottolineare anche sociali, consentirà di accrescere i benefici economici, ambientali e di varia natura che le comunità energetiche sono in grado di mettere a terra.
Senta, le normative aiutano in questo momento a realizzare una comunità energetica?
Le normative sono in fase evolutiva, sono in fase di valutazione, infatti si è nel momento o in realtà nel processo di recepimento della RED 2. È chiaro che, come ogni normativa che traguarda obiettivi evolutivi come quello delle comunità energetiche, interventi di opportuna customizzazione o in qualche modo regolazione fino a armonizzazione sono senza dubbio benvenuti. Si sta lavorando anche in questo settore dal punto di vista del quadro regolatorio, del quadro normativo e della definizione degli standard, e è chiaro che da questo punto di vista riteniamo centrale il coinvolgimento ancora una volta dei comuni, degli enti locali, che sono i principali portatori dei veri interessi, quindi di quelle che sono le esigenze concrete dei territori e dei cittadini.
E passa anche da Napoli la rivoluzione energetica delle comunità da fonti rinnovabili. Il progetto è promosso da Lega Ambiente e a far parte delle comunità saranno la Fondazione Famiglia Di Maria e 40 famiglie appunto del quartiere San Giovanni a Teduccio. Un'iniziativa che viene realizzata anche grazie al supporto della Fondazione con il Sud. Dunque, sul tetto della sede della fondazione sarà installato un impianto solare da 53 kW e per la prima volta in Italia l'energia prodotta sarà condivisa con le famiglie del quartiere. Nei prossimi giorni sarà costituita in modo formale la comunità energetica e il 22 marzo partirà il cantiere, che durerà circa 10 giorni. Poi verrà fatta domanda di allaccio alla rete elettrica e ad aprile l'impianto inizierà così finalmente a funzionare, con la distribuzione di energia pulita alla fondazione e alle famiglie che appunto hanno preso parte a questo progetto. Allora, sentiamo che cosa ci ha detto la presidente della Fondazione Famiglia Di Maria, Anna Rita Ricciardi.
Coniugare giustizia sociale e giustizia ambientale in un territorio inquinato, deturpato, devastato come quello di San Giovanni a Teduccio, periferia est della città di Napoli, dove il mare non è dato ai cittadini ma è negato perché appunto non è balneabile, dove una differenziata è a livelli minimi, è il tempo di mettersi in discussione. Quindi da comunità educante vogliamo diventare anche, e siamo diventati anche, comunità energetica, e quindi abbiamo dato questa possibilità, questa opportunità alle famiglie del quartiere di San Giovanni a Teduccio di partecipare ad una transizione ecologica nei fatti e non delle parole.
Ecco, quali sono e soprattutto chi sono le famiglie che si rivolgono alla vostra fondazione?
Le famiglie che si rivolgono alla nostra fondazione sono quelle che vivono il quartiere di San Giovanni a Teduccio, ma si estendono anche ai quartieri limitrofi / Ponticelli, che fanno parte della stessa municipalità. Sono famiglie ovviamente fragili culturalmente, socialmente e anche economicamente, e sono attratti anche famiglie borderline tra illegale ed illegale, ma sono famiglie che hanno voglia di riscattarsi, sono famiglie con le quali bisogna stare, dialogare, confrontarsi, perché è con loro che si fanno i percorsi di educazione e di rieducazione. Mettere insieme le famiglie e i bambini, mettere insieme i genitori e i bambini, significa poter ridare dignità ad un quartiere che appunto troppe volte è stato utilizzato con le parole, con le chiacchiere e non con i fatti. Le nostre famiglie sono famiglie normali, sono famiglie però alle quali non è stata data l'opportunità, sono famiglie che sono quelle famiglie indicate nella Costituzione, quelle ai quali vanno rimossi gli ostacoli, e la Fondazione Famiglia di Malia è lì dall'Ottocento, perché nasce come un ex orfanotrofio, proprio per questa missione.
Ecco, lei parla di riscatto, in tutto questo però il ruolo delle istituzioni dovrebbe essere fondamentale, sembra quasi che voi facciate un lavoro di supplenza.
Sì, in alcuni casi il terzo settore, non soltanto la Fondazione Famiglia di Maria, in alcuni casi, in troppi casi, al terzo settore è relegato il ruolo di supplenza, come dice lei, il ruolo di sostituzione delle istituzioni dove non arrivano. Il punto è capire oggi che il terzo settore invece è sicuramente la terza gamba dei servizi da offrire ai cittadini in un tavolo di concertazione, di condivisione, di cooperazione con le istituzioni, ma non certamente di sostituzione. E purtroppo le istituzioni, quando non ci arrivano, hanno due motivazioni: uno, perché non hanno le volontà; due, perché non hanno i mezzi. Ma allora c'è qualcosa che non funziona, un cortocircuito che va sanato e che va ripensato.
Senta, per chiudere, come siete riusciti a far passare questo messaggio di valorizzazione dell'ambiente alle famiglie in un territorio in cui oggettivamente l'ambiente è stato deturpato?
Quando abbiamo costituito la comunità energetica col notaio, ad una signora, la signora Rita, io sono partita sbagliando da spiegare alla signora che stavamo dando loro un contributo economico di circa 300 euro all'anno, che poi è il ricavato, diciamo, ovviamente dell'accumulo dell'energia solare dei pannelli fotovoltaici. E poi ho detto: poi facciamo tante cose belle, facciamo i percorsi ambientali insieme, ci prenderemo cura di questo, di quest'altro, del mare, delle aiuole. E la signora mi ha detto così: preside, stufatta è troppo bella, a me piace l'idea che io posso prendermi cura dell'erbetta, dell'aiuola e poi del mare di San Giovanni. Insomma, che cosa voglio dire con questo? Che alle persone, se le vengono spiegate le cose con parole semplici, condividendo con loro i percorsi, facendo capire che stiamo facendo qualcosa di bello per tutti noi, nel momento in cui si mettono i pannelli fotovoltaici sui tetti della Fondazione Famiglia di Maria e si distribuisce energia solare, non è mica un fatto solo per le 40 famiglie della Fondazione o per la Fondazione Famiglia di Maria, è una cosa straordinaria per l'intera città e per l'intero paese. Se i cittadini sono protagonisti, ci sono nei processi di riscatto e anche di bellezza.
Il progetto sarà il primo ad essere realizzato in attuazione del decreto Mille Proroghe 2020, che ha recepito una direttiva del 2018 sulle comunità energetiche per progetti fino a 200 kW, come proposto anche da un emendamento di Lega Ambiente e Italia Solare. Ecco, grazie a questa innovazione delle normative, la proprietà degli impianti e l'energia prodotta può essere condivisa attraverso la rete. Insomma, ormai abbiamo capito che bisogna coinvolgere le comunità. Allora, sentiamo l'entusiasmo di Anna, che ha partecipato al progetto.
Anche io ho preso parte al progetto della comunità energetica. Secondo me è una cosa molto importante quella che è stata fatta, soprattutto per il fatto che si andrà ad inquinare di meno l'ambiente, soprattutto in questo territorio che è stato sempre inquinato. E così anche i nostri figli capiranno che questa energia verrà presa dal sole e non si continuerà ad inquinare l'ambiente.
Il lavoro di Lega Ambiente e di Fondazione Famiglia di Maria continuerà con le bambine e i bambini, le mamme e le associazioni del quartiere. Saranno protagonisti di percorsi di educazione ambientale e di azioni di cittadinanza attiva, monitorando appunto i loro consumi elettrici e le dispersioni di calore. Allora, è con noi la presidente di Lega Ambiente Campania, Maria Teresa Imparato.
La comunità energetica è un'innovazione che consente di sperimentare la transizione ecologica a partire dai territori, dalle comunità. Un termine molto diffuso, ma che fa fatica invece a passare nelle comunità. E invece la nostra comunità energetica è un atto concreto di transizione energetica.
Può essere in qualche modo un esempio anche per altri territori, sempre in Campania?
Deve esserlo assolutamente, è un progetto pilota ma che si può moltiplicare. È il primo, tra i primi in Italia, il primissimo a sud Italia, ma dalle periferie alle aree interne c'è bisogno di cambiare il modello energetico, e l'innovazione della comunità energetica può avvantaggiare anche persone che hanno difficoltà non solo di povertà energetica ma anche di povertà educativa, e questo esempio sicuramente è esportabile.
Ecco, logicamente questo impianto solare, importante impianto solare, sarà installato sul tetto di una fondazione, però lei come sa, per esempio, in alcuni territori si sono sviluppate delle polemiche perché il rischio è che ampi settori di terreno siano tolti all'agricoltura per darlo appunto agli impianti solari. Come riusciamo, secondo lei, a combinare comunque rispetto dell'ambiente ma anche di alcune produzioni tipiche italiane?
Immaginando un'altra innovazione, quella dell'agrivoltaico, che appunto è il fotovoltaico organizzato insieme alle imprese agricole, che è rialzato da terra, quindi non consuma suolo, ma al di sotto dei pannelli fotovoltaici, quindi con la produzione di energia pulita e rinnovabile, possono realizzarsi colture e pascoli. Questa sicuramente è la soluzione per mantenere un equilibrio importante e per fare appunto la transizione energetica, che senza impianti, che senza fotovoltaico, senza eolico, non si può fare.
Senta, lei ha parlato di educazione ambientale. Quanto attualmente, secondo lei, i ragazzi percepiscono questi aspetti, oltre diciamo al fatto di manifestare in piazza? Ma dobbiamo davvero ripartire dalle scuole per questo?
Assolutamente sì, e dove c'è terreno più fertile in questo momento, e sono chiaramente la chiave d'accesso per le famiglie, perché c'è tanta fiducia nei giovani per quanto riguarda le politiche ambientali viste come un vero e proprio cambiamento. Di questo bisogna convincere invece i più grandi, e soprattutto i più grandi che hanno responsabilità politiche, è proprio a loro che si riferiscono tantissimi ragazzi da quando Greta Thunberg ha messo al centro della discussione il cambiamento climatico, che è una realtà ed è oggi un'emergenza insieme a quella sanitaria.
Senta, ma lei vede che al sud c'è un rinnovato interesse per questi aspetti? Noi sappiamo che spesso il territorio del sud è stato letteralmente violentato da persone che hanno sversato liquami oppure lavorazioni industriali. Lei vede un rinnovato interesse nel mezzogiorno per questi temi?
Ci sono sicuramente, da ora c'è una consapevolezza che prima non era ancora molto sviluppata nelle comunità, e quindi un'attenzione, molti comitati, molte comunità sono sentinelle dei territori. Ci sono anche tantissimi enti locali che già sperimentano innovazioni, che non vedono ancora però risorse stanziate per moltiplicarle. C'è bisogno però di una linea strategica politica, perché il mezzogiorno oggi può essere il traino, la Campania soprattutto può essere il traino per tutto il mezzogiorno per la transizione energetica, vista l'esposizione al sole, visto l'esposizione ai venti, e per farlo però bisogna tenere, ripeto, dentro le comunità e non creare conflitti. Partecipazione e trasparenza sicuramente sono fondamentali per evitare gli errori del passato.
Dunque, partecipazione e trasparenza, diceva Maria Teresa Imparato di Lega Ambiente e Campania. Uno dei soggetti promotori di questa iniziativa è la Fondazione Con il Sud. Allora, è con noi il direttore della Fondazione Marco Imperiale. Buon pomeriggio, Imperiale.
Buon pomeriggio a voi.
Senta, perché la Fondazione Con il Sud ha messo la sua attenzione sulle comunità energetiche? È la prima volta?
Sì, questa è la prima esperienza da parte nostra su questo tipo di iniziativa. L'iniziativa ha attirato il nostro interesse naturalmente per l'impatto positivo sui bisogni delle famiglie che risparmiano e in molti casi possono regolarizzare la propria posizione di utenti in contesti sociali magari più disagiati. È stata un'iniziativa interessante anche sul piano ambientale, in quanto si tratta di sostituire il consumo di energia inquinante o ad alto impatto ambientale il consumo di energia pulita, ma il terzo motivo, ed è quello che ci caratterizza, quello che fondamentalmente poi ci ha spinto a sostenere questa sperimentazione, riguarda la possibilità di affrontare le problematiche di carattere ambientale ed economico, di economia connessa all'ambiente, in modo collettivo, cioè non individualmente, ma in modo comunitario. È questo che sta a cuore alla Fondazione Con il Sud, la capacità dei territori e delle comunità di affrontare insieme i problemi, perché solitamente questo aumenta il capitale sociale, aumenta quella che adesso viene detta la resilienza dei territori, cioè la capacità di adattarsi e di trovare soluzioni efficienti ai problemi della modernità.
Ecco, ma secondo lei questa capacità di resilienza del Sud porterà anche occupazione, che quello, diciamo, è il tema fondamentale di questo anno che è passato, ma probabilmente anche dei prossimi anni?
Assolutamente sì, ne siamo fortemente convinti. Non solo porta occupazione, in quanto la capacità di organizzare soluzioni di fronte ai problemi porta con sé anche necessariamente la necessità di far emergere le competenze e le necessità operative per, come dire, realizzare quelle soluzioni, ma porta anche soluzioni occupazionali di qualità rispetto invece a soluzioni esogene, cioè in qualche modo imposte al territorio, che spesso anche dal punto di vista della sicurezza o dal punto di vista della soddisfazione degli individui non rappresentano soluzioni soddisfacenti.
E porta anche nuova imprenditoria fondata soprattutto sui giovani, perché tra l'altro, se non sbaglio, la ditta che installerà quei pannelli è del Sud.
Assolutamente sì, noi nel nostro iter di analisi e di istruttoria di queste iniziative, di queste proposte, poniamo molta attenzione a questo aspetto, cioè che il progetto non sia soltanto, come si suol dire, ad alto impatto sociale e ambientale, ma abbia determinate caratteristiche, tra cui il fatto di essere realizzato prevalentemente sul territorio, dal territorio.
Ecco, allora sicuramente un aspetto innovativo rispetto soprattutto a quello che è stato il passato. Sappiamo, appunto, lo diciamo anche l'ha imparato di Legambiente, spesso il territorio del Sud è stato letteralmente violentato. Pensiamo solo a tutti gli sversamenti illegali che ci sono stati nel corso di questi anni, sia in terra ma anche in mare. Allora io ringrazio per essere stato con noi il direttore della Fondazione Con il Sud, Marco Imperiale. Buon pomeriggio, Imperiale.
Buon pomeriggio e grazie a voi.
Allora, io chiudo qua questa puntata ricordando però di che cosa abbiamo parlato. Abbiamo parlato di comunità energetiche e siamo andati soprattutto al Sud. Andremo e continueremo ad andare al Sud, in provincia di Napoli, anzi a Napoli. Ricordo che il progetto è promosso da Legambiente e a far parte della comunità saranno la Fondazione Famiglia Di Maria e 40 famiglie del quartiere di San Giovanni a Teduccio. Ecco, sul tetto appunto della sede della Fondazione, questo lo ridico appunto per fare in qualche modo una somma di quello abbiamo detto, sarà installato un impianto solare da 53 kilowatt. È un'iniziativa davvero pilota al Sud, soprattutto in Campania, e l'energia che sarà realizzata verrà distribuita alla fondazione e anche alle famiglie appunto che hanno aderito a questo progetto. Però questo è un progetto anche di educazione ambientale, perché poi in qualche modo le famiglie che hanno preso e prenderanno parte a questo progetto, che in qualche modo entrerà nel vivo tra un anno circa, dovranno fare anche una sorta di autocoscienza di quelli che sono i propri consumi casalinghi, ma soprattutto degli sprechi, perché purtroppo di energia se ne spreca davvero tanta nelle nostre case. Allora io chiudo qua questa prima parte del Mondo alla Radio, però vi invito a rimanere all'ascolto dei nostri programmi, perché insomma continueremo a dire cose che speriamo soprattutto per voi siano interessanti.